Oggi l'argomento clou è la riserva di legge. Però alla riserva di legge arriveremo previa chiarificazione di alcuni termini e di alcuni concetti. Innanzitutto la chiarificazione del termine legge, che è un termine polissenso, usato anche tecnicamente in senso polisenso. Polisenso vuol dire che ha più varianti semantiche, forse questo complica le cose. Per esempio, dietro lo scanno dei giudici c'è scritto: tutti sono uguali davanti alla legge. Di che legge si sta parlando? La legge fatta dal Parlamento? No, si sta parlando di legge come sinonimo di diritto. Questa è la facoltà di legge, lo si usa. Cosa studi? Studi di legge, studi diritto. Per cui c'è un significato terminologico piuttosto ampio, non tecnico, che identifica la legge col diritto, il che non deve sorprendere, perché in effetti nell'Ottocento, quando noi abbiamo formato i nostri concetti base del diritto costituzionale, la legge era la fonte per eccellenza. Se lo Statuto Albertino, spero che ve lo ricordiate, serviva a disciplinare la formazione della legge, questo era dovuto al fatto che con la legge si poteva fare tutto, salvo che cambiare l'uomo in donne o viceversa. Oggi le cose sono cambiate e di conseguenza dobbiamo un po' riflettere sui significati della parola legge. Sono cambiate perché? Innanzitutto perché è stata introdotta la Costituzione. Se noi confrontiamo la gerarchia delle fonti scritta in Costituzione con quella scritta nelle preleggi del Codice Civile del 42, è diversa, perché lì la legge, il regolamento e le consuetudini, mettiamo usi. La legge era la prima fonte, oggi la nuova gerarchia delle fonti non ha la legge come prima fonte. La prima fonte è la Costituzione. E una delle funzioni tipiche di tutte le Costituzioni è quella di contenere le norme di riconoscimento, e cioè le norme sulle fonti del diritto. La Costituzione, dagli articoli 70 agli articoli 82 quantomeno, contiene norme sulle fonti primarie, sulle leggi, dove le leggi, oggi sono dette anche fonti primarie, mentre i regolamenti sono anche detti fonti secondarie. Vedete, andava bene qui, fonti primarie e fonti secondarie. Nella nuova gerarchia delle fonti è anche buffo parlare della legge come fonte primaria, perché la vera fonte primaria è la Costituzione, che disciplina la legge. Allora, noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti che le fonti primarie sono costituite innanzitutto dalla legge in senso stretto. Legge detta formale. Quando si parla di legge formale si parla di quella legge la cui produzione io vi ho descritto nei giorni precedenti. La legge formale è l'atto approvato dalle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Quella è legge in senso stretto. Viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il nome legge. Legge 23 ottobre 2008, numero, saremo intorno ai 200, quello è un esempio di legge formale. Quando l'atto si chiama legge vuol dire che è stato approvato dalle due Camere e poi promulgato dal Capo dello Stato. Vedete, poi, noi con legge formale intendiamo parlare sia della legge formale ordinaria, sia della legge formale costituzionale. vedete come le cose sono complicate e sempre un po' ambigue. La legge costituzionale non è una fonte primaria, è una fonte costituzionale, tanto è vero che può modificare la Costituzione, ma ha la forma della legge, nel senso che è prodotta con quel procedimento parlamentare, aggravato, ma con quel procedimento parlamentare. È considerata a tutti gli effetti una legge formale, anche se si tratta di una legge formale di grado superiore alla legge ordinaria. La legge ordinaria approvata con la sola delibera di ciascuna Camera, la legge costituzionale ci vogliono le due delibere, una maggioranza rinforzata e così via. Procedimenti diversi, ma entrambi procedimenti parlamentari che producono l'atto tipico del Parlamento. Atto tipico del Parlamento. Se vi posso aprire la finestra, abbiamo principio di separazione dei poteri. Potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Le forme tipiche del potere legislativo sono la legge formale, la forma tipica del potere esecutivo è il decreto, la forma tipica del potere giurisdizionale è la sentenza. Troverete nel corso dello studio di diritto costituzionale ogni tanto che si parla di decreto. I decreti sono la forma con cui si esprime il potere esecutivo. Così le sentenze possono essere emanate soltanto da organismi giurisdizionali, dal giudice. Allora, il potere legislativo si esprime sempre attraverso la forma, la procedura della legge in senso formale. La legge in senso formale può andare a ricoprire la casella delle fonti primarie, la legge ordinaria, o la casella delle fonti costituzionali, la legge costituzionale. La Costituzione, nell'articolo 70, stabilisce un principio molto importante, e cioè che il potere di fare le leggi, e quindi il potere di fare fonti primarie, spetta alle Camere collegialmente. L'articolo 71 prevede l'iniziativa, il 72 la fase di deliberazione, il 73 la fase della promulgazione, il 74 l'invio. Dall'articolo 75 in poi incomincia un elenco di fonti che sono parificate alla legge formale, ma non hanno la forma della legge. Articolo 75, 76, 77. L'articolo 75 parla del referendum. L'articolo 76 parla della delega legislativa. L'articolo 77 parla del decreto legge. L'articolo 78, 79, 80 e 81, e 82 non c'entra, parla di cose che poi vedremo, sono altre fonti un po' particolari. Vi prego di apprezzare l'ordine concettuale. L'ordine concettuale è che le prime disposizioni parlano della regola, le leggi le fa il Parlamento con quella procedura, poi cominciano le deroghe. E le deroghe sono il referendum abrogativo, cioè la possibilità per il popolo con il voto diretto di abrogare leggi. Abrogare leggi è una funzione legislativa. Abrogare espressamente delle leggi. L'articolo 76 parla della possibilità che il Parlamento con legge deleghi il governo a fare dei decreti che hanno lo stesso potere della legge, la stessa forza della legge. L'articolo 67 parla del potere del governo, in caso di necessità e urgenze, di fare decreti con forza di legge. Ovviamente di queste fonti parleremo la prossima settimana a fondo, ma è interessante capire questo meccanismo e fissarselo in testa. Il principio è che la funzione legislativa è del Parlamento, le deroghe sono tutte scritte là. Le deroghe a questo principio costituzionale devono essere disposte dalla stessa Costituzione o da altre leggi costituzionali, perché solo una legge costituzionale può derogare un principio costituzionale. Il che vuol dire che il gradino delle fonti primarie, questo gradino qui, è un gradino chiuso, è una scatola chiusa, blindata. Non possono entrare altri atti, ma solo quelli previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Ci possiamo aggiungere l'articolo 117 che riguarda le leggi regionali, di cui anche parleremo, e abbiamo esaurito l'elenco delle deroghe, cioè l'elenco di quegli atti che sono abilitati a intervenire come fonte primaria pur non avendo la forma della legge, non essendo prodotti tramite procedimento legislativo. Vi è chiaro? Sicuri? Non è un concetto difficile, ma è un concetto basilare questo. È il principio di chiusura dell'elenco delle fonti primarie. Questi atti che la Costituzione prevede come possibili atti che costituiscono fonti primarie pur non avendo la forma della legge, sono definiti atti con forza di legge. E sono una tipologia chiusa, perché sono enumerati della Costituzione. Dicasi atto con forza di legge, quell'atto normativo a cui l'ordinamento riconosce la possibilità di sostituirsi alla legge, di abrogare la legge e di essere abrogati solo dalla legge formale. Per cui sono atti concorrenziali rispetto alla legge, possono sostituirsi alla legge. Il concetto di forza di legge è un concetto relazionale nel senso che definisce una categoria di atti per la relazione che hanno con la legge. La forza di legge si distingue in forza attiva e forza passiva, si dice anche vis attiva, che vuol dire in latino forza, e vis passiva. La forza attiva è la capacità di abrogare e quindi a sostituirsi alla legge formale. La forza passiva è la capacità di resistere all'abrogazione da parte di atti che non appartengono alle fonti primarie. Sono concetti, come vedete, semplicemente dei concetti. Sono delle definizioni, giochini sulle definizioni delle cose, ma sono concetti basilari, sono mattoncini che servono per costruire quella che si chiama la teoria delle fonti. E sono nozioni che voi dovete avere sulle punte delle dita e non sbagliarne una. Perché se uno vuole evitare brutte sorprese, non solo all'esame, ma nel suo lavoro, questa terminologia è una terminologia tecnica che para la schiena. Quando io vi ho definito gli atti con forza di legge, sono partito dicendovi, sono quegli atti normativi, quindi io potrei addirittura incominciare a dire, ci sono le fonti sono atto o fatto, questi sono gli atti normativi si dividono in fonti costituzionali, fonti primarie, fonti secondarie. Le fonti primarie si dividono in legge formale e atti con forza di legge. Questo è un giochino che io vi consiglierei di imparare a fare. I grafici. È un modo per abituarvi a capire come sono strutturate le nozioni, che sono sempre strutturate di imbuto. E quando noi usiamo le definizioni, le nostre definizioni, forse voi non ve ne siete mai accorte, dopo la prima età infantile in cui sono ostensive, a mela, a tlenino, di solito si fa anche la faccia di imbecille quando si mostrano le cose dicendo la parola, le definizioni un po' più evolute sono sempre definizioni per genere comune e differenza specifica. Quando dobbiamo definire un decreto legge, noi partiamo da atto, fonte atto, genere comune. Lo specifichiamo primario. È quella fonte atto che ha forza di legge. E abbiamo costruito un genere comune, le fonti atto, e una caratteristica specifica della categoria atti con forza di legge, a cui attribuiamo anche il decreto legge. Capite? Questo che noi ne siamo consapevoli oppure no, è il nostro modo di esprimerci. È meglio esserne consapevoli, anche perché è tipico di Paperino che entra al buio nella dispensa, prendere un vaso e tirarsi giù tutte le cose che ci sono sopra, no? I concetti vanno presi con le molle, perché quando uno parla di fonti e usa espressioni sbagliate si tira dietro un sacco di domande. Perché c'è bisogno di capire di cosa stai parlando. Allora, l'esattezza terminologica serve per non avere pericoli e per muoversi con tranquillità. Allora, primo concetto. Arriva la Costituzione e la Costituzione contiene e blinda il sistema delle fonti primarie. Primo concetto storico. È anche teorico importante. Se noi vogliamo sapere se quella certa cosa è una fonte primaria oppure no, abbiamo da aprire la Costituzione. O sta scritta in Costituzione o non è fonte primaria. Ok? È un'enumerazione chiusa delle fonti primarie. Il che vuol dire che il Parlamento con legge non potrebbe istituire altri atti con forza di legge. Anche se spesso cerca di farlo, perché sono un po' ignoranti. Spesso cerca di farlo. Spesso voi troverete delle leggi che dicono la presente legge, non può essere abrogata se non espressamente da un'altra legge. Questa è la clausola di abrogazione espressa, contenuta da moltissime leggi che fa il Parlamento e che non serve a niente. Perché se quella legge riuscisse a dire nessun'altra legge mi può abrogare se non vi è espressa, aumenterebbe la sua forza passiva. Non sarebbe una legge ordinaria comune, abrogabile da qualsiasi altra legge comune o atto con forza di legge espressamente o implicitamente, ma sarebbe una legge che ha una forza passiva rinforzata e quindi galleggerebbe nel gradino nella vasca delle fonti primarie, cercherebbe di essere più forte delle altre fonti primarie e questo non lo può fare perché solo la Costituzione dispone della disciplina delle fonti primarie. Capite? Questo è un po' difficile da capire. Il Parlamento spesso fa questa operazione. Invece di fare delle leggi del cavolo, fa una legge un po' robusta, una legge di disciplina, E poi dice, però io ho perso dei mesi a definire una certa disciplina. Posso io tollerare che domani esca la legge finanziaria e nell'articolo 1,352 mi cancellano un pezzo di questa legge senza rendersene conto? No, e allora cerco di blindare questa legge, ci metto questa clausola. Se tu vuoi abrogare questa legge, devi farlo espressamente. Ma questa è una clausola abusiva, una clausola inutile. Perché il giudice che trovasse una norma della finanziaria in contrasto con la legge in questione, cosa dovrebbe fare? Se disapplica la legge finanziaria successiva, vuol dire che questa fonte qui non è un atto con forza di legge, ma qualcosa di più. È salito al livello di fonti costituzionali quasi. E questo la legge non lo può fare. Solo la Costituzione può disciplinare e graduare le fonti primarie. Capite? Seconda cosa, la Costituzione, dettando la disciplina delle fonti primarie, crea anche meccanismi che differenziano queste fonti primarie. Uno di questi meccanismi di cui oggi vi devo parlare è la riserva di legge. Cioè la Costituzione dice al legislatore ordinario questa materia può essere disciplinata solo con legge ordinaria o solo con legge formale o solo con una legge che ha un procedimento particolare. E così finisce con frantumare quella che è la figura unica, la legge ordinaria votata formalmente dal Presidente, in una serie di atti specializzati. Ve ne porto alcuni esempi. Articolo 13 della Costituzione. È la solita libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa tecnicamente è una riserva di legge, poi vedremo anche di qualificarla come riserva di legge. E che cosa vuol dire che è una riserva di legge? Il legislatore ci sta dicendo che i modi con cui, i casi in cui si arrestano le persone, si perquisiscono, poi si fanno le ispezioni nel loro domicilio, deve essere disciplinato dalla legge. Non è una cosa da poco, perché è un vincolo che si pone al legislatore. Il legislatore non potrebbe fare un codice in cui dice con regolamento oppure con atto della Procura della Repubblica si deciderà quali case si possono perquisire, come si perquisiscono le case, e quali sono i casi in cui si arrestano oppure no. Tutto deve essere stabilito nella legge, dalla legge. È chiaro? Questo è il senso della riserva di legge, cioè creare dei vincoli al legislatore anzitutto, alla disciplina della materia. Questa materia non può essere decentrata, non può essere lasciata alle prassi amministrative. Quello che si vuole è che la legge rendi evidente i casi in cui, per esempio, una persona può essere arrestata. Perché questa è una garanzia degli individui. Non ci possono arrestare quando decide il carabiniere che passa di là. Ci possono arrestare soltanto nei casi previsti dalla legge. Si dice che questa è una riserva assoluta, nel senso che qui l'intera disciplina deve essere contenuta nella legge. Si dice nei casi e nei modi previsti dalla legge. La legge deve prevedere le ipotesi di arresto e le modalità dell'arresto. Deve essere una disciplina completa e questa disciplina completa sta in una fonte primaria con tutte le caratteristiche di procedimento che ha la fonte primaria. Non solo, ma addirittura poi viene aggiunta un'altra riserva che è una riserva di atto giurisdizionale su ordine del giudice, perché non si vuole che la polizia decida autonomamente chi arrestare, ma se la polizia vuole arrestare Tizio deve andare dal giudice e farsi autorizzare dal giudice. Questo è il frutto di una storica preoccupazione nei confronti del potere esecutivo e del suo braccio armato che è la polizia. È una storica preoccupazione, no? E la nostra Costituzione è enormemente preoccupata di limitare i poteri di polizia. La polizia esiste e serve, ma la polizia è diretta da un giudice e sottoposta alla legge. Qui si vuole in sostanza dire che la discrezionalità che è affidata agli organi di polizia è una discrezionalità minima, è ipercontrollata. Proviamo a vedere un'altra norma. L'articolo 97, qui si parla dell'organizzazione della pubblica amministrazione, si dice: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Qui si parla anche di disposizioni di legge e qui c'è anche una riserva di legge, importante perché in precedenza, nel passato regime, la pubblica amministrazione era organizzata con atti del governo. Il governo faceva quello che voleva della pubblica amministrazione. Oggi non è più così, oggi c'è una riserva di legge. Per esempio una riserva di legge che dice quanti e quali sono i ministri e i ministeri. I ministeri sono enumerati in una legge, tanto è vero che quando fanno il nuovo governo e il governo, per dare qualche contentino a qualche frazione della coalizione, ha bisogno di un nuovo ministero, devono fare un atto normativo che modifichi la legge che enumera i ministeri. Il governo Prodi fece un provvedimento che portò a 120 tra ministeri e sottosegretari, era più grande il nostro governo che il Senato americano. Ora, questa è anche una riserva di legge, ma non è scritta come l'articolo 13 nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qua si dice che l'organizzazione amministrativa è disposta dalla legge, sulla base della legge, sulla base di disposizioni di legge. Quello che si vuole esprimere è che ci deve essere una legge che costruisce il sistema dei principi della pubblica amministrazione, ma non è che poi ogni atto di organizzazione deve essere fatto con legge, perché impazziremmo. È una riserva di legge solo per la disciplina di principio, che ammette atti regolamentari che integrino la disciplina di principio. Questo nei manuali viene indicato, e nel linguaggio comune viene indicata come la differenza tra riserve di legge assolute e riserve di legge relative. Dicasi riserva di legge assoluta, quel meccanismo costituzionale che esclude che su una disciplina di una certa materia possono intervenire atti normativi diversi dalla legge. La riserva di legge relativa è invece quel meccanismo costituzionale che, riservando la legge la disciplina di principio, ammette che questa sia integrata con atti amministrativi. Per cui non ci possono essere regolamenti che ci dicono e specifichino i casi in cui noi possiamo essere arrestati. I casi devono essere tutti fissati dalla legge. Ma come si organizza la segreteria dell'università non è stabilito da una legge, è stabilito da un atto amministrativo. ma sopra c'è una legge sui principi di organizzazione amministrative. E questi principi devono corrispondere, tra l'altro dice l'articolo 97, ai principi di imparzialità e buon andamento. Ma è una legge di principi che ci dicono quali sono le responsabilità dei funzionari, quali qualifiche devono avere i dirigenti, qual è il ruolo dei dirigenti e così via. Ma non entrano nei particolari fino a dirci chi è che deve dirigere la segreteria di giurisprudenze. Purtroppo non lo dicono. Questo è fatto con atti dell'amministrazione. Allora, mentre la riserva assoluta comporta che l'intera materia sia coperta di legge, la legge, la riserva relativa prevede che solo i principi siano fissati con legge e il resto possa essere fatto con regolamento o con altri atti di amministrazione. Ci sono domande? Sono nozioni come tale abbondantemente noiose, ma ahimè utili. Notate però che io finora vi ho parlato di legge e nessuno mi ha obiettato: ma di che legge stai parlando? Stai parlando della legge formale, degli atti con forza di legge, di legge in senso tecnico? Io mi aspettavo che magari qualcuno avesse un certo disturbo. Perché questo è a sua volta un problema. Dove c'è una riserva di legge assoluta? Può intervenire solo la legge formale del Parlamento o possono intervenire anche gli altri atti con forza di legge? La risposta è: possono intervenire anche altri atti con forza di legge, salvo i casi in cui la Costituzione non metta espressamente un'indicazione che la riserva di legge non solo è assoluta, ma è la riserva di legge formale. Ossia riservata all'atto delle Camere. E di questa riserva di legge parleremo dopo l'intervallo.